dagli scritti di Maria Valtorta. I 20 misteri del Rosario. Il dolore. Quinto mistero. La morte di Gesù sulla croce. Quattro nerboruti uomini che per l'aspetto mi paiono giudei, e giudei degni della croce più dei condannati, certo della stessa categoria dei flagellatori, saltano da un sentiero sul luogo del supplizio. Sono vestiti di tuniche corte e sbracciate ed hanno in mano chiodi, martelli e funi che mostrano con lazzi ai tre condannati. La folla si agita in un delirio crudele. Il centurione offre a Gesù l'anfora perché beva la mistura anestetica di vino mirrato, ma Gesù la rifiuta. I due ladroni invece ne bevono molta. Poi l'anfora dall'appio a bocca svasata viene posta presso un grosso sasso, quasi sullo scrimolo della cima. Viene dato l'ordine ai condannati di spogliarsi. I due ladroni lo fanno senza nessun pudore. Anzi, si divertono a fare atti osceni verso la folla e specie verso il gruppo sacerdotale, tutto candido nelle sue vesti di lino, e che è piano piano tornato sulla piazzetta più bassa, usando della sua qualità per insinuarsi lì. Ai sacerdoti si sono uniti due o tre farisei e altri prepotenti personaggi che l'odio fa amici. I carnefici offrono tre stracci ai condannati perché si li leghino all'inguine, e i ladroni li pigliano con più orrende bestemmie. Gesù, che si spoglia lentamente per lo spasimo delle ferite, lo ricusa. Forse pensa a conservare le corte brache che ha tenute anche nella flagellazione. Ma quando gli viene detto di levarsi anche le stesse, egli tende la mano per mendicare lo straccio dei boia a difesa della sua nudità. È proprio l'annichilito fino a dover chiedere uno straccio ai delinquenti. Ma Maria ha visto e si è sfilata il lungo e sottile telo bianco che le vela il capo sotto al manto scuro e nel quale ella ha già versato tanto pianto. Se lo leva senza far cadere il manto, lo dà a Giovanni perché lo porga longino per il figlio. Il centurione prende il velo senza fare ostacolo e quando vede che Gesù sta per denudarsi del tutto, stando voltato non verso la folla, ma verso la parte vuota di popolo, mostrando così la sua schiena rigata di lividi e di vesciche, sanguinante di ferite aperte o dalle croste oscure, gli porge il lino materno. E Gesù lo riconosce. Se ne avvolge a più riprese il bacino, assicurandoselo per bene perché non caschi. E sul lino, fino allora solo bagnato di pianto, cadono le prime gocce di sangue, perché molte delle ferite, appena coperte di coagulo, nel chinarsi per levarsi i sandali e deporre le vesti, si sono riaperte, e il sangue riprende a sgorgare. Ora Gesù si volge verso la folla e si vede così che anche il petto, le braccia, le gambe sono tutte state colpite dai flagelli. All'altezza del fegato è un enorme livido e sotto l'arco costale sinistro vi sono nette sette righe in rilievo, terminate da sette piccole lacerazioni sanguinanti fra un cerchio violaceo. un colpo feroce di flagello in quella zona tanto sensibile del diaframma. I ginocchi, contusi dalle ripetute cadute iniziate subito dopo la cattura e terminate sul calvario, sono neri di ematoma e aperti sulla rotula, specie il destro, in una vasta lacerazione sanguinante. I ladroni sono legati sulle croci e vengono portati al loro posto, uno a destra, uno a sinistra, ma così rispetto al posto destinato a Gesù. Urlano, imprecano, maledicono, e specie quando le croci vengono portate presso il buco e li sconquassano, facendo segare i polsi dalle funi, le loro bestemmie a Dio, alla legge, ai romani, ai giudei, sono infernali. È la volta di Gesù. Egli si stende mite sul legno. I due ladroni erano tanto ribelli che, non bastando a farlo i quattro boia, erano dovuti intervenire dei soldati a tenerli, perché a calci non respingessero gli aguzzini che li legavano per i polsi. Ma per Gesù non c'è bisogno di aiuto. Si corica e mette il capo dove gli dicono di metterlo. Apre le braccia come gli dicono di farlo. Stende le gambe come gli ordinano. Si è solo preoccupato di accomodarsi per bene il suo velo. Ora il suo lungo corpo, snello e bianco, spicca sul legno scuro e sul suolo giallo. Due carnefici gli si siedono sul petto per tenerlo fermo. E io penso che oppressione e che dolore deve aver provato sotto quel peso. Un terzo gli prende il braccio destro, tenendolo con una mano sulla prima porzione dell'avambraccio e l'altra al termine delle dita. Il quarto, che ha già in mano il lungo chiodo acuminato sulla punta quadrangolare del fusto, terminato in una piastra rotonda e piatta, larga come un soldone dei tempi passati, guarda se il buco già fatto nel legno corrisponde alla giuntura radio-ulnare del polso. Va bene. Il boia appoggia la punta del chiodo al polso, alza il martello e dà il primo colpo. Gesù, che aveva gli occhi chiusi, all'acuto dolore ha un grido e una contrazione e spalanca gli occhi nuotanti fra le lacrime. Deve essere un dolore atroce quello che prova. Il chiodo penetra spezzando muscoli, vene, nervi, frantumando ossa. Maria risponde al grido della sua creatura torturata con un gemito che ha quasi del lamento di un agnello sgozzato e si curva come spezzata, tenendosi la testa fra le mani. Gesù, per non torturarla, non grida più, ma i colpi ci sono, metodici, aspri, di ferro contro ferro, e si pensa che sotto è un membro vivo quello che li riceve. La mano destra è inchiodata. Si passa alla sinistra. Il foro non corrisponde al carpo. Allora prendono una fune, legano il polso sinistro e tirano fino a slogare la giuntura e a strappare tendini e muscoli oltre che a lacerare la pelle già segata dalle funi della cattura. Anche l'altra mano deve soffrire, perché è stirata per riflesso e intorno al suo chiodo si allarga il buco. Ora si arriva appena all'inizio del metacarpo, presso il polso. Si rassegnano e inchiodano dove possono, ossia fra il pollice e le altre dita, proprio al centro del metacarpo. Qui il chiodo entra più facilmente, ma con maggiore spasimo, perché deve recidere nervi importanti, tanto che le dita restano inerti, mentre le altre della destra hanno contrazioni e tremiti che denunciano la loro vitalità. Ma Gesù non grida più. Ha solo un lamento roco dietro le labbra fortemente chiuse, e lacrime di spasimo cadono per terra dopo essere cadute sul legno. Ora è la volta dei piedi. A 2 metri e più dal termine della croce è un piccolo cuneo, appena sufficiente ad un piede. Su questo vengono portati i piedi per vedere se va bene la misura. E dato che è un poco in basso e i piedi arrivano male, stiracchiano per i malleoli il povero martire. Il legno scabro della croce sfrega così sulle ferite, smuove la corona che si sposta strappando nuovi capelli e minaccia di cadere. Un boia gliela ricalca sul capo con una manata. Ora quelli che erano seduti sul petto di Gesù si alzano per spostarsi sui ginocchi, dato che Gesù ha un movimento involontario di ritirare le gambe, vedendo brillare al sole il lunghissimo chiodo, lungo il doppio e largo il doppio, di quello usato per le mani. E pesano sui ginocchi scorticati e premono sui poveri stinchi contusi, mentre gli altri due compiono l'operazione molto più difficile dell'inchiodatura di un piede sull'altro, cercando di combinare le 2 giunture dei tarsi insieme. Per quanto guardino e tengano fermi i piedi al malleolo e alle dita contro il cuneo, il piede sottoposto si sposta per la vibrazione del chiodo, e lo devono schiodare quasi, perché dopo essere entrato nelle parti molli, il chiodo, già spuntato per aver perforato il piede destro, deve essere portato un poco più in centro. E picchiano, picchiano, picchiano. Non si sente che l'atroce rumore del martello sulla testa del chiodo, perché tutto il Calvario non è che occhi e orecchie tese per raccogliere atto e rumore e gioirne. Sul suono aspro del ferro è un lamento in sordina di colomba, il gemere roco di Maria, che sempre più si curva ad ogni colpo, come se il martello piagasse lei, la madre martire. Ed ha ragione di parere prossima ad essere spezzata da quella tortura. La crocifissione è tremenda. Pari alla flagellazione in spasimo, più atroce a vedersi, perché si vede scomparire il chiodo fra le carni vive. Ma in compenso è più breve, mentre la flagellazione spossa per la sua durata. Per me l'agonia dell'orto, la flagellazione e la crocifissione sono i momenti più atroci. Mi svelano tutta la tortura del Cristo. la morte mi solleva, perché dico, è finito. Ma queste non sono fine, sono principio a nuove sofferenze. Ora la croce è trascinata presso il buco e rimbalza scuotendo il povero crocifisso sul suolo ineguale. Viene issata la croce, che sfugge per due volte a coloro che la alzano e ricade una volta di schianto, un'altra sul braccio destro della stessa, dando un aspro tormento a Gesù, perché la scossa subita smuove gli arti feriti. Ma quando poi la croce viene lasciata cadere nel suo buco, e prima di essere assicurata con pietre e terriccio, ondeggia in tutti i sensi, imprimendo continui spostamenti al povero corpo sospeso a tre chiodi. La sofferenza deve essere atroce. Tutto il peso del corpo si sposta in avanti e in basso, e i buchi si allargano, specie quello della mano sinistra, e si allarga il foro dei piedi, mentre il sangue spiccia più forte. E se quello dei piedi goccia lungo le dita, per terra e lungo il legno della croce, quello delle mani segue gli avambracci, perché sono più alti al polso che all'ascella, per forza della posizione, e riga anche le coste, scendendo dall'ascella verso la cintura. La corona, quando la croce ondeggia prima di essere fissata, si sposta perché il capo ribatte all'indietro, conficcando nella nuca il grosso nodo di spini che termina la pungente corona. E poi torna ad adagiarsi sulla fronte e graffia, graffia senza pietà. Finalmente la croce è assicurata e non c'è che il tormento dell'essere appeso. Issano anche i ladroni, i quali, una volta messi verticalmente, urlano come fossero scotennati vivi per la tortura delle funi, che segano i polsi e fanno divenire nere le mani, con le vene gonfie come corde. Gesù tace. La folla non tace più invece, ma riprende il suo vocio infernale. Ora la cima del Golgota ha il suo trofeo e la sua guardia d'onore. Mezza centuria di soldati con le armi al piede, tutto intorno alla vetta. Dentro a questo cerchio d'armati i 10 appiedati, che giocano a dadi le vesti dei condannati. Ritto in piedi, tra la croce di Gesù e quella di destra, Longino. E pare monti la guardia d'onore al re martire. L'altra mezza centuria, in riposo, è agli ordini dell'aiutante di Longino, sul sentiero di sinistra e sulla piazzuola più bassa, in attesa di essere adoperata se ce ne sarà bisogno. Nei soldati c'è l'indifferenza quasi totale. Solo qualcuno alza ogni tanto il volto ai crocifissi. Longino, invece, osserva tutto con curiosità e interesse, confronta e mentalmente giudica. Confronta i crocifissi, e specie il Cristo e gli spettatori. Il suo occhio penetrante non perde un particolare, e per vedere meglio fa solecchio con la mano, perché il sole gli deve dare noia. E infatti un sole strano, di un giallo rosso d'incendio, e poi pare che l'incendio si spenga di colpo per un nuvolone di pece che sorge da dietro le catene giudee, e che corre veloce per il cielo, scomparendo dietro ad altri monti. E quando il sole ritorna fuori, è così vivo che l'occhio non lo sopporta che male. Nel guardare, vede Maria proprio sotto il balzo, che tiene alzato verso il figlio il suo volto straziato. Chiama uno dei soldati che giocano a dadi e gli dice: «Se la madre vuole salire col figlio che l'accompagna, venga scortata e aiutata». E Maria, con Giovanni, creduto figlio, sale per la scaletta incisa nella roccia tufacea, credo, e penetra oltre il cordone dei soldati, andando ai piedi della croce, ma un poco scostata, per essere vista e per vedere il suo Gesù. La folla le propina subito i più obbrobriosi insulti, accomunandola nelle bestemmie al figlio. Ma ella, con le labbra tremanti e sbiancate, cerca solo di dargli conforto, con un sorriso straziato su cui si asciugano le lacrime che nessuna forza di volontà riesce a trattenere negli occhi. Il ladrone di sinistra continua gli insulti dalla sua croce. Pare si sia fatto il condensatore di tutte le bestemmie altrui e le snocciola tutte terminando: «Salvati e salvaci, se vuoi che ti si creda! Il Cristo tu, un folle sei! Il mondo è dei furbi e Dio non c'è! Io ci sono! Questo è vero e per me tutto è lecito! Dio, fola, messa per tenerci quieti! Viva il nostro io, lui solo è re e Dio!» L'altro ladrone, che è a destra ed ha quasi ai piedi Maria, e la guarda quasi più che non guardi Cristo, e da qualche momento piange mormorando. «La madre!» dice. «Taci! Non temi Dio neppure ora che soffri questa pena? Perché insulti chi è buono? È in un supplizio ancor più grande del nostro e non ha fatto nulla di male». Ma il ladrone continua le sue imprecazioni. Gesù tace. Anelante per lo sforzo della posizione, per la febbre, per lo stato cardiaco e respiratorio, conseguenza della flagellazione subita in forma tanto violenta, e anche dell'angoscia profonda che gli aveva fatto sudar sangue, cerca trovare un sollievo, alleggerendo il peso che grava sui piedi, sospendendosi alle mani e facendo forza con le braccia. Forse lo fa anche per vincere un po' quel crampo che già tormenta i piedi e che si tradisce con il tremito muscolare. Ma lo stesso tremore è nelle fibre delle braccia, che sono sforzate in quella posizione e devono essere gelate nelle loro estremità, perché poste più in alto e abbandonate dal sangue, che a fatica giunge ai polsi, e poi ne geme dai buchi dei chiodi, lasciando senza circolazione le dita. Specie quelle della sinistra sono già cadaveriche e stanno senza moto, ripiegate verso il palmo. Anche le dita dei piedi esprimono il loro tormento, specie gli alluci, forse perché meno illeso il loro nervo, si alzano, si abbassano, si divaricano. Il tronco poi svela tutta la sua pena col suo movimento, che è veloce ma non profondo, ed affatica senza dare sollievo. Le coste, molto meno ampie e alte di loro, perché la struttura di questo corpo è perfetta. Sono ora dilatate oltre misura per la posizione assunta dal corpo e per l'edema polmonare che certo si è formato nell'interno. Eppure non servono ad alleggerire lo sforzo respiratorio, tanto che tutto l'addome aiuta col suo muoversi il diaframma, che sempre più si va paralizzando. E la congestione e l'asfissia aumentano di minuto in minuto, come lo indicano il colorito cianotico che sottolinea le labbra, di un rosso acceso dalla febbre, e le stirature di un rosso violaceo che spennellano il collo lungo le giugulari turgide e si allargano fino alle guance, verso le orecchie e le tempie, mentre il naso è affilato ed esangue e gli occhi affondano in un cerchio che è livido dove è privo del sangue colato dalla corona. Sotto l'arco costale sinistro si vede l'urto propagato dalla punta cardiaca, irregolare ma violento, e ogni tanto, per una convulsione interna, il diaframma ha un fremito profondo che si rivela da una distensione totale della pelle, per quanto può stendersi su quel povero corpo ferito e morente. Il volto ha già l'aspetto che vediamo nelle fotografie della sindone, col naso deviato e gonfio da una parte, e anche il tenere l'occhio destro quasi chiuso per il gonfiore che è da questo lato aumenta la somiglianza. La bocca invece è aperta, con la sua ferita sul labbro superiore ormai ridotta ad una crosta. La sete, data dalla perdita di sangue, dalla febbre e dal sole, deve essere intensa, tanto che egli, con mossa macchinale, beve le stille del suo sudore e del suo pianto, e anche quelle del sangue che scende dalla fronte fin sui baffi, e si bagna con queste la lingua. La corona di spine gli vieta di appoggiarsi al tronco della croce per aiutare la sospensione sulle braccia e alleggerire i piedi. Le reni e tutta la spina si arcua verso l'esterno, stando staccato dal tronco della croce dal bacino in su, per forza di inerzia, che fa pendere in avanti un corpo sospeso come era il suo. I giudei, respinti oltre la piazzuola, non cessano di insultare, e il ladrone impenitente fa eco. L'altro, che ora guarda con sempre maggior pietà la madre e piange, lo rimbecca aspramente quando sente che nell'insulto è compresa anche lei. Taci! Ricordati che sei nato da una donna e pensa che le nostre han pianto per causa dei figli e furono lacrime di vergogna perché noi siamo delinquenti. Le nostre madri sono morte. Io vorrei poterle chiedere perdono. Ma lo potrò. Era una santa. L'ho uccisa col dolore che le davo. Io sono un peccatore. Chi mi perdona? Madre, in nome del tuo figlio morente, prega per me. La madre alza per un momento il suo viso straziato e lo guarda, questo sciagurato, che attraverso il ricordo di sua madre e alla contemplazione della madre va verso il pentimento e pare lo carezzi col suo sguardo di colomba. Disma piange più forte, cosa che scatena ancor di più gli scherni della folla e del compagno. La prima urla: «Bravo, pigliati questa madre, così ha due figli delinquenti. E l'altro rincara. Ti ama perché sei una copia minore del suo beneamato. Gesù parla per la prima volta. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questa preghiera vince ogni timore in disma. Osa guardare il Cristo e dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Io è giusto che qui soffra, ma dammi misericordia e pace oltre la vita. Una volta ti ho sentito parlare e, folle, ho respinto la tua parola. Ora me ne pento e dei miei peccati me ne pento davanti a te, Figlio dell'Altissimo. Io credo che tu venga da Dio. Io credo nel tuo potere. Io credo nella tua misericordia. Cristo, perdonami in nome di tua madre e del tuo Padre Santissimo. Gesù si volge e lo guarda con profonda pietà e dà un sorriso ancora bellissimo sulla povera bocca torturata. Dice: Io te lo dico, oggi tu sarai meco in paradiso. Il ladrone pentito si mette calmo e, non sapendo più le preghiere imparate da bambino, ripete una giaculatoria. Gesù Nazareno, re dei Giudei, pietà di me. Gesù Nazareno, re dei Giudei, io spero in te. Gesù Nazareno, re dei Giudei, io credo nella tua divinità. L'altro continua nelle sue bestemmie. Il cielo si fa sempre più fosco. Ora difficilmente le nubi si aprono per far passare il sole, ma anzi si accavallano a più e più strati i plumbei, bianchi, verdognoli. Si sormontano, si dipanano, secondo i giuochi di un vento freddo, che a intervalli scorre il cielo, e poi scende sulla terra, e poi tace di nuovo. Ed è quasi più sinistra l'aria quando tace, afosa e morta, di quando fischia, tagliente e veloce. La luce, prima viva fin oltre misura, si va facendo verdastra, e i volti prendono bizzarri aspetti. I soldati, sotto i loro elmi e nelle loro corazze, prima lucenti, e ora divenute come appannate nella luce verdastra e sotto il cielo di cenere, mostrano i duri profili come scalpellati. I giudei, per la maggioranza bruni di pelle e capelli e barba, paiono degli annegati, tanto il loro volto si fa terreo. Le donne sembrano statue di neve azzurrastra, per il pallore esangue che la luce accentua. Gesù sembra illividire sinistramente, come per inizio di decomposizione, quasi fosse già morto. La testa gli comincia a pendere sul petto. Le forze mancano rapidamente. Trema, nonostante la febbre che lo arde. E nella sua debolezza mormora il nome che prima ha solo detto nel fondo del cuore. Mamma, mamma. Lo mormora piano, come in un sospiro, quasi fosse già in un lieve delirio che gli impedisca di trattenere quanto la volontà vorrebbe trattenere. e Maria, ogni volta, a un atto infrenabile di tendere le braccia come per soccorrerlo. E la gente crudele ride di questi spasimi di chi muore e di chi spasima. Salgono da capo sino a dietro i pastori, che però sono sulla piazzetta bassa, i sacerdoti e gli scribi. E poiché i soldati vorrebbero respingerli, reagiscono dicendo: «Ci stanno questi Galilei? Ci stiamo anche noi, che dobbiamo verificare che giustizia sia fatta fino in fondo. E da lontano, in questa luce strana, non possiamo vedere». Infatti, molti cominciano a impressionarsi della luce che sta fasciando il mondo e qualcuno ha paura. Anche i soldati accennano al cielo e ad una specie di cono che pare di lavagna, tanto è cupo, e che si leva come un pino da dietro una vetta. Sembra una tromba marina. Si alza, e pare che generi nubi sempre più nere, quasi fosse un vulcano eruttante fumo e lava. È in questa luce crepuscolare e paurosa che Gesù dà Giovanni a Maria e Maria a Giovanni. Curva il capo, poiché la madre si è fatta più sotto alla croce per vederlo meglio, e dice: «Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre». Maria ha il volto ancor più sconvolto dopo questa parola, che è il testamento del suo Gesù, che non ha nulla da dare alla madre se non un uomo. Egli che per amore dell'uomo la priva dell'uomo Dio nato da lei. Ma cerca la povera madre di non piangere che mutamente, perché non può non piangere. Le stele del pianto gemono nonostante ogni sforzo per trattenerle, anche se la bocca ha il suo straziato sorriso fissato sulle labbra di lui per confortare lui. Le sofferenze crescono sempre più e la luce sempre più decresce. Le sofferenze sono sempre più forti. Il corpo ha i primi inarcamenti propri della tetania e ogni clamore di folla li esaspera. La morte delle fibre e dei nervi si estende dalle estremità torturate al tronco, rendendo sempre più difficoltoso il moto respiratorio, debole la contrazione diaframmatica e disordinato il movimento cardiaco. Il volto di Cristo passa alternativamente da vampe di rossore intensissimo a pallori verdastri di morente per dissanguamento. La bocca si muove con maggior fatica, perché i nervi sovraffaticati del collo e del capo stesso, che hanno per decine di volte fatto da leva al corpo tutto, puntandosi sulla sbarra traversa della croce, propagano il crampo anche alle mascelle. La gola, enfiata dalle carotidi ingorgate, deve dolere ed estendere il suo edema alla lingua, che appare ingrossata e lenta nei movimenti. La schiena, anche nei momenti che le contrazioni tetanizzanti non la curvano ad arco completo dalla nuca alle anche, appoggiate come punti estremi al tronco della croce, si arqua sempre più in avanti, perché le membra divengono sempre più pesanti del peso delle carni morte. La gente vede poco e male queste cose, perché la luce è ormai di un cenere cupo, e solo chi è ai piedi della croce può vedere bene. Gesù si affloscia, un certo momento, tutto in avanti e in basso, come già morto. Non ansa più. La testa gli pende inerte in avanti, il corpo dalle anche in su è tutto staccato, facendo angolo con le braccia alla croce. Maria ha un grido. «È morto!» Un grido tragico che si propaga nell'aria nera. E Gesù appare realmente morto. Un altro grido femminile le risponde e nel gruppo delle donne vedo un tramestio. Poi una decina di persone si allontanano sostenendo qualche cosa. Ma non posso vedere chi si allontana così. È troppo poca la luce nebbiosa. Sembra di essere immersi in una nube di cenere vulcanica fittissima. «Non è possibile!» urlano dei sacerdoti e dei giudei. «È una finta per farci andare via!» «Soldato, pungilo con la lancia! È una buona medicina per ridargli voce!» E poiché i soldati non lo fanno, una scarica di pietre e di zolle di terra volano verso la croce, colpendo il martire e ricadendo sulle corazze romane. Il farmaco, come ironicamente dicono i giudei, opera il prodigio. Certo qualche sasso ha colpito a segno, forse sulla ferita di una mano o sul capo stesso, perché miravano in alto. Gesù ha un gemito pietoso e rinviene. Il torace torna a respirare con fatica e la testa a muoversi da destra a manca, cercando un luogo dove posarsi per soffrire meno, senza trovare altro che maggior pena. A gran fatica, puntandosi una volta ancora sui piedi torturati, trovando forza nella sua volontà, unicamente in quella, Gesù si irrigidisce sulla croce. Torna eretto come fosse un sano nella sua forza completa. Alza il volto guardando con occhi bene aperti il mondo steso ai suoi piedi. La città lontana, che appena si intravede come un biancore incerto nella foschia. E il cielo nero, dal quale ogni azzurro e ogni ricordo di luce sono scomparsi. E a questo cielo chiuso, compatto, basso, simile ad un'enorme lastra di lavagna scura, egli grida a gran voce, vincendo con la forza della volontà, col bisogno dell'anima, l'ostacolo delle mascelle irrigidite, della lingua ingrossata, della gola edematica. «Eloi! Eloi! Lama sabachthani!» Io sento dire così. Deve sentirsi morire, e in un assoluto abbandono del cielo, per confessare con tal voce l'abbandono paterno. La gente ride e lo scherza, lo insulta. «Non sa che farne Dio di te! I demoni sono maledetti da Dio!» Altri gridano. «Vediamo se Elia che egli chiama viene a salvarlo!» E altri. «Datemi un poco d'aceto, che si gargarizzi la gola, fa bene alla voce!» «Elia, oh Dio, poiché è incerto ciò che il folle vuole, sono lontani. Ci vuole voce per farsi sentire.» E ridono come iene o come demoni. Ma nessun soldato dà l'aceto e nessuno viene dal cielo per dare conforto, è l'agonia solitaria, totale, crudele, anche soprannaturalmente crudele, della grande vittima.